Ciao a tutti. Da giorni i principali quotidiani italiani, salvo poi determinate eccezioni, pubblicano decine di articoli sulle dichiarazioni del generale Vannacci e sui commenti fatti da politici importanti, anzi più che importanti, famosi, sottosegretari, ministri, leader di partito, commenti alle dichiarazioni del generale Vannacci. Io la trovo una roba oltre il patetico, oscena, volgarissima. Tra l'altro è una strategia chiaramente di distrazione di massa che per me spinge sempre più persone a disertare le urne, è evidente, con dei problemi enormi che ci sono. Siamo sull'orlo della terza guerra mondiale. Di Ucraina non parla più nessuno perché gli ucraini stanno morendo come mosche e dunque dare determinati numeri su quel che sta avvenendo sul campo in Ucraina romperebbe definitivamente quell'oscena narrazione che è stata fatta dal mainstream negli ultimi 2 anni, avallata dai politici servi della NATO e servi di Washington negli ultimi 2 anni, no? La Russia che combatte con le pale, hanno finito i missili, sono tutti disertori, Putin c'ha 3.000 malattie, eccetera, eccetera. Ne ho parlato tante volte. La situazione sociale in Italia è devastante. Poi la Meloni dice l'Italia che cambia l'Europa. Perché è cambiata l'Italia negli ultimi 2 anni? In cosa è cambiata l'Italia? In cosa sono cambiati gli ospedali? Com'è migliorata la vita della classe media? Oggi è più facile rispetto a 2 anni fa accedere a un mutuo? È più facile mettere su famiglia? La qualità della vita negli ultimi 2 anni del popolo italiano è migliorata? Dicono, ma l'inflazione si è fermata. A parte, grazie a Dio, insomma, difficile un'inflazione, no, che continua a galoppare come stava galoppando un anno e mezzo fa. Ma i prezzi di tutto quel che è aumentato in questi 2 anni sono riabbassati, no? Sono rimasti alti, no? Il potere di acquisto è molto più basso rispetto a 2 anni fa, è evidente, no? La vita costa molto, molto di più. Tra l'altro, andate a vedere il prezzo della benzina nell'ultima settimana, no? Perché ricordo questi i sovranisti che parlavano di accise e benzina, ma questo è un altro discorso. Non parlano appunto dell'Ucraina, perché sarebbe, come dire, soprattutto in vista delle elezioni europee, fare un autogol, no? Dimostrare il fallimento delle politiche europee e chiaramente non parlano della carneficina di Gaza. E non lo fa, e soprattutto la Meloni, che è diventata una vigliacca, ipocrita, una conformista, tra l'altro spesso e volentieri mente, una pavida come poche. Io non l'ho mai attaccata sul fascismo, a me non me ne frega niente, no? Anzi, ho sempre detto che quando la si attacca sul fascismo, ma perché non dici questo, quest'altro? In realtà le si fa quasi un favore, perché evitiamo di utilizzare un tempo che tra l'altro non è infinito, perché poi tempi mediatici non sono infiniti, diciamo così, per attaccarla su una questione tralasciando delle enormi questioni che proprio mostrano il tutto il suo conformismo, la sua pavidità, la sua vigliaccheria. Ieri la Meloni a Pescara, durante appunto il convegno di Fratelli d'Italia, durante il quale si dice l'Italia cambierà l'Europa, ha detto: noi non saremo silenti sull'odio nelle università. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a chi nelle nostre scuole e nella nostra università insegna l'odio verso la nostra civiltà. Non accettiamo lezioni da chi invoca la chiusura delle scuole per Ramadan mentre chiedeva di togliere il crocifisso dalle scuole. Questa è retorica. Chi non ha il coraggio di affrontare quel che sta facendo oggi Israele, appunto a danno del popolo palestinese, e sta zitta la donna madre cristiana su una strage di bambini, su una strage degli innocenti, poi deve dire queste robe qui. Retorica, presa in giro dell'elettorato, come tra l'altro prendere in giro l'elettorato, candidarsi alle europee sapendo che non finisci in Parlamento, ma questo è un altro discorso. Veramente io non pensavo che la Meloni fosse, lo è diventata così pavida, così vigliacca, così conformista, ripeto, tace di fronte a una strage di bambini come i bambini italiani, tale e quale che sta avvenendo su una sponda del nostro stesso mare. Comunque succede tutto questo, ma di che si parla? Del generale Vannacci, delle sue dichiarazioni, ripeto, distrazione di massa e allontanamento sempre più dei cittadini appunto dalla politica, dal voto. Ma non è un problema per i partiti questo. Io vi dico che quando, non lo so, ci sono delle elezioni e esce fuori un dato relativo all'astensionismo drammatico, magari in TV o i primi commenti dicono: generalmente chi perde utilizza poi l'arma di parlare dell'astensionismo. Eh sì, complimenti a chi ha vinto, però abbiamo perso tutti quanti, per non dire abbiamo perso soltanto noi, abbiamo perso tutti quanti perché la gente non vota più. Ma poi cosa fanno per far tornare le persone ad appassionarsi alla politica, a partecipare? Stanno conferendo ai cittadini maggiori poteri decisionali? No, ripeto, la maggior parte delle persone che oggi non vota non è menefreghista, magari votava fino all'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa. Però Si tratta di persone che sono del tutto disilluse, che pensano che votare sia un esercizio sterile. Questa è la realtà. Ma i partiti politici, vi dicevo, questa roba gli fa comodo, perché i partiti politici, soprattutto quelli più strutturati, possono contare da un lato da voti anche di tifosi, e per me il tifoso, il sostenitore di un partito politico tifoso è uno dei più grandi pericoli per la democrazia stessa, perché chi tifa per una forza politica anziché criticarla proprio perché ne fa parte, proprio perché milita, proprio perché utilizza del tempo e del denaro magari a sua disposizione per supportare una forza politica, fa il gioco dei cosiddetti eletti, no? Degli onorevoli della Repubblica, che dicono tanto ci abbiamo i tifosi dietro, possiamo fare quello che vogliamo, tanto ci dicono brava Giorgia, brava bis, da destra a sinistra. In più, i partiti politici, soprattutto in determinate aree, non soltanto al sud, detengono dei pacchetti di voti, voti controllati, voti di sistema, voti di establishment, voti di persone che magari sono legate alla politica, al pubblico, che ci campano direttamente o indirettamente, e nelle peggiori, tra l'altro nei peggiori casi, addirittura voti controllati dal crimine organizzato, che è la prima volta. Dunque, in realtà, quando si riduce il numero di votanti liberi, non dico che tutti quelli che votano oggi non siano liberi, ma dico che quando si riduce comunque la percentuale di votanti liberi, aumenta l'incidenza dei, diciamo, dei votanti controllati, o comunque dei votanti di sistema, che ci sono e che molti di loro votano determinati partiti più strutturati. Non tutti, c'è gente pure che vota la Meloni per l'amor di Dio perché gli piace la Meloni, o la Schlein perché gli piace la Schlein, o Calenda, pure Calenda. C'è qualcuno evidentemente che gli piace Calenda. Io non li conosco, però esisterà. Ma ai partiti politici l'astensionismo in realtà fa comodo, tant'è che nessuno se ne occupa. Ripeto, utilizzano la critica all'astensionismo come arma di distrazione di massa quando magari perdono delle elezioni, dunque buttano la palla in tribuna parlando della sconfitta della democrazia per non parlare magari di problemi interni. Ma questo è un altro discorso. Ma vi rendete conto che si parla del generale Vannacci con l'ipotesi sempre più probabile che Israele faccia l'operazione di terra nelle prossime ore o nei prossimi giorni a Rafah, e questo provocherebbe il peggioramento di una già catastrofica, scusate il gioco di parole, catastrofe umanitaria già in questo momento a Rafah, perché poi i telegiornali quando parlano dell'operazione militare israeliana gli americani stanno facendo pressione su Netanyahu per evitare che porti avanti l'attacco militare via terra su Rafah. Ma mentre narrano questo, che tra l'altro gli Stati Uniti d'America non stanno facendo niente, Biden fa qualche dichiarazione, ma non stanno facendo nulla, tant'è che continuano ad armare Israele, e ho letto che addirittura hanno revocato le sanzioni, quelle minuscole sanzioni che avevano imposto nei confronti di questi messianici fondamentalisti fanatici israeliani che occupano le case dei palestinesi in Cisgiordania, i coloni che i politici terroristi di Israele che oggi sono al governo, no? L'ultradestra, che poi sono veramente dei terroristi in giacca e cravatta al governo, definiscono pionieri, non coloni, sono pionieri, pensate quello che hanno fatto i pionieri della storia, determinati pionieri. Vi dicevo, gli Stati Uniti d'America hanno imposto determinate sanzioni ridicole verso questi coloni, un gruppo di coloni, e ho letto che l'hanno addirittura ritirate. Dunque, gli Stati Uniti d'America non stanno facendo niente, Biden non sta facendo niente, anche perché non è in condizione di fare nulla, né psichica né fisica, e il sistema americano, l'establishment, gode quando una guerra viene prolungata, dura sempre di più, perché aumentano le commesse. Alcuni mesi prima del 7 ottobre Israele ha acquistato 25 F-35 dalla Lockheed Martin, una commessa di oltre 3 miliardi di dollari, no? Gli F-35, questi cacciabombardieri, costano credo oltre 100 milioni di euro a pezzo, sono gli aerei che hanno reso Gaza come Hiroshima. Tra l'altro ho letto questa cosa e mi ha fatto riflettere. Io credo che sia vero che nella storia dell'umanità, durante una guerra, non vi sia stato mai un paese bombardato per l'80%, cioè l'80% di un paese interamente bombardato. Consideriamo Gaza un paese, come se fosse uno stato che non lo è. Diciamo, la striscia di Gaza, bombardata, l'80% bombardata. Con il 90% della popolazione sfollata. Quando mai in una guerra il 90% della popolazione è stata sfollata? Il 90%, tutti praticamente. o con il 40% dei morti tutti i bambini. Forse non c'è mai stata una roba così nella storia dell'umanità. Come nella storia dell'umanità non c'è mai stata una città, una prigione a cielo aperto dove arrivano le bombe, dove si attende l'operazione di terra, dove dalla quale, diciamo, da dove è impossibile fuggire. Qualcuno mi dice, parli troppo di Palestina. A parte il fatto che, lo dico anche ai cinici, guardate che questa strategia bellicista, questo ignobile silenzio dei cosiddetti sovranisti, a iniziare a questa ipocrita della Meloni di fronte, ripeto, a una strage di bambini, oltre a toccare, e dovrebbe toccare, l'etica di tutti quanti noi, tocca anche il nostro portafogli. Guardate che la retorica del armiamoci, difesa comune, aumento delle spese militari perché c'è la minaccia, è una retorica che serve a convincerci della giustezza di prelevare dei nostri soldi provenienti dalle nostre tasse, dunque toglierli al sistema sanitario, e guardate il livello del sistema sanitario che c'è oggi in Italia, o dal sistema scolastico, dalle infrastrutture, e ne servirebbero tante, a cominciare dalla più grande opera pubblica che necessita questo paese, che si chiama manutenzione di tutto quel che è già stato costruito. Perché ci scappano i morti ogni anno sulle mancate manutenzioni. Ecco, prelevare questi denari e dare all'industria bellica. Comprarci delle armi. E per comprare delle armi serve la corsa al riarmo. Per convincerci della bontà della corsa al riarmo servono le guerre e serve la strategia bellicista. Questo è il meccanismo. Dunque il silenzio, la pavidità di questa Europa che non fa niente, impone 16 pacchetti di sanzioni alla Russia e nemmeno uno nei confronti di Israele, che ripeto è uno stato terrorista, il peggiore al mondo. Il peggior stato terrorista oggi al mondo si chiama Israele. Punto, questa è la realtà. Tutto questo, ripeto, colpisce anche, lo dico ai cinici, i nostri stessi interessi, la qualità della nostra vita. Guardate, ripeto, la qualità della nostra vita. Mentre a coloro che non sono persone ciniche e che hanno un'etica e che come me magari non dormono di notte guardando le immagini, vi consiglio di scrivere su Instagram Ion Palestine per comprendere quello che sta oggi succedendo a Gaza e nei territori occupati. L'obiettivo di Israele non è sconfiggere Hamas, non è neppure liberare gli ostaggi, è sterminare la popolazione palestinese e cacciare i palestinesi dalle loro terre, dunque creare la catastrofe per spingerli ad andarsene. E c'è chi pensa che l'operazione militare Rafah non servirà per stanare alcuni miliziani di Hamas, no, servirà per creare, ripeto, ancora di più una devastante crisi umanitaria e spingere i cittadini palestinesi al di fuori di Rafah, dunque in Egitto, fuori dalla striscia di Gaza. Perché c'è chi ha come obiettivo in Israele l'occupazione della striscia di Gaza, la creazione della grande Israele, no? Siamo il popolo eletto, ce l'hanno detto i nostri libri ci dicono che abbiamo determinati diritti sulle terre palestinesi, dunque serve il sangue, e che serve il sangue, e che ci sia sangue non c'è problema, perché noi dobbiamo ricreare la grande Israele, i territori della Cisgiordania sono i nostri, i territori di Gaza sono i nostri, dunque ricreiamo la grande Israele, servirà a spargere il sangue, amen. È nostro diritto divino. Questo è il meccanismo mentale folle, fanatico che hanno alcuni esponenti al governo oggi in Israele, che ricattano Netanyahu, che già è un criminale che dovrebbe essere processato e finire in carcere per tutta la vita. Ma c'è gente che ricatta Netanyahu e gli dice: occhio, che se non fai l'operazione Rafah, se ti fai convincere da qualcuno e trovi un accordo, è finito il governo. Gliel'ha detto Smotrich, che è il ministro delle finanze, esponente di un partito che credo si chiami Partito Sionista Religioso, che alle ultime elezioni si è messo insieme a un partito che è il partito Potere Ebraico, se non sbaglio, di Ben-Gvir. Si sono messi insieme, hanno preso dei seggi e oggi fanno parte appunto del governo Netanyahu. E se gli dovessero togliere la fiducia, magari il governo Netanyahu cade. E se dovesse cadere il governo, che succede Netanyahu? Rischia la galera, a parte oggi leggo addirittura la possibilità, mi auguro che avvenga, di un mandato di cattura internazionale, ma al di là di questo, insomma, ha un problema enorme politico interno, per questo continua nella violenza e sogna l'allargamento del conflitto, perché è un'assicurazione sulla sua vita politica. Pensate il cinismo e la crudeltà di certi uomini che hanno perso di vista la realtà e non si rendono conto che stanno, ripeto, o forse se ne rendono conto e non gliene frega niente, realizzando una pulizia etnica. E a coloro che si scandalizzano, leggevo pure l'altro giorno un'intervista di Renzi, no, è sbagliato parlare di genocidio, io do questi numeri. A Gaza ci vivono 2.100.000 persone. In 200 giorni, questi dati sono stati pubblicati da Euromed, Human Rights Monitor, dati recenti, in 200 giorni, non di guerra, di carneficina, del popolo palestinese causato dal terrorismo di Stato israeliano. Sono state uccise 42.510 persone. Euromed Human Rights Monitor calcola giustamente anche le persone che sono sparite, perché tantissime stanno sotto le macerie, mangiate dai vermi, alcune mangiate dai cani. 42.510 morti, tra i quali 15.780 bambini e 10.091 donne. I civili sono 38.621. I feriti 79.240, dunque se uniamo feriti a persone trucidate da Israele arriviamo alla cifra spaventosa di 121.750 persone su 2.100.000 abitanti di Gaza, ovvero il 5,8% della popolazione intera. Il 5,8% dell'intera popolazione di Gaza in 200 giorni è stata o uccisa o ferita. E questo non è un genocidio o pulizia etnica? Le persone appunto che sono state sfollate, 2 milioni, praticamente tutte, oltre il 90% su 2 milioni e 100.000 persone. 651 moschee colpite, 445 scuole danneggiate, quindi tutto sta alle scuole. Bambini che non possono studiare vengono ammazzati, nascono orfani e non potranno più studiare nei prossimi anni. Pensate alla distruzione totale anche psicologica di coloro che avranno la fortuna di sopravvivere. 29 ospedali colpiti, 72 cliniche, 221 ambulanze. Le ambulanze del ritrovamento di cadaveri, alcuni pare con segni di tortura e con le mani legate nelle fosse comuni, roba da nazisti. L'esercito israeliano si sta comportando come i nazisti a Gaza. Nazisti, questa è la realtà. Non parla più nessuno. Vi ricordate quanto hanno parlato giustamente di Buccia, no? E chi ha osato dire serve un'inchiesta indipendente è stato lapidato. Oggi qualcuno neppure parla di un'inchiesta indipendente rispetto appunto alle fosse comuni appunto di Gaza, intorno agli ospedali, fosse comuni con centinaia di cadaveri, alcuni con le mani legate. Siamo oltre all'orrore. C'è chi addirittura sostiene, io non lo so, che alcune persone siano state seppellite vive. Non mi stupirebbe, perché sono diventati il demonio. Il demonio. Israele si sta comportando come il demonio. Stanno facendo delle cose, ripeto, da nazisti, sconvolgenti. Non mi stupirebbe. Avviene tutto questo sotto i nostri occhi. E nell'attesa di un'operazione di terra che potrebbe spingere i palestinesi a fuggire, a riversarsi, non lo so, in massa verso il valico di Rafah per entrare in Egitto. Poi non so quel che potrebbe avvenire. In attesa che questo avvenga, ed è probabile che avvenga, perché Israele, che hanno mai ascoltato un monito da parte degli Stati Uniti d'America? Pensate che ieri il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha risposto rispetto a Israele, al piano di Rafah, ha risposto così: Israele ha accettato di ascoltare le preoccupazioni e i pensieri degli Stati Uniti prima di invadere Rafah. Cioè ci hanno ascoltato, hanno risposto al telefono. Questo dicono, no? Teoricamente i politici, le autorità dello Stato più importante al mondo, l'economia più forte del pianeta, con l'esercito più forte, che arma Israele, gli dà copertura politica, militare e mediatica. E dicono, no, abbiamo ottenuto, insomma, ci ascolteranno, abbiamo ottenuto appunto, ha accettato Israele di ascoltare le preoccupazioni e i pensieri degli Stati Uniti. E la Meloni zitta, perché le interessa, no, avere le pacche sulle spalle di Biden o di chi ci sarà al posto di Biden. Gli interessa questo. La sovranista è diventata questa roba qua. E i messianici fondamentalisti, terroristi in giacca e cravatta al governo di Israele, stanno facendo pressione su Netanyahu, non accettare nulla, non ascoltare nessuno, neanche, non lo so, non pensare ad accordi, poi non so quel che avverrà, vai dritto, perché l'obiettivo è la distruzione di Gaza e l'esodo forzato di tutti i palestinesi della striscia, come ci fu nel 47-48, grazie anche lì a un'operazione di pulizia etnica fatta dallo Stato israeliano appena nato. Questa è la realtà, perché l'obiettivo è cacciarli tutti. Avviene tutto questo di chi si parla in Italia, delle dichiarazioni del generale Vannacci, alcune proprio delle stupidaggini totali, e tutti i politici vengono interpellati per commentare. Io mi vergognerei se fossi un ministro della Repubblica a commentare le dichiarazioni del generale Vannacci, che è candidato, si dirà lì, ovviamente questa è l'ennesima dimostrazione che Salvini non si capisce più niente ormai da anni. Perché siccome non ha più un voto e nessuno, neppure leghista, è fan oggi di Salvini, che è diventata veramente una macchietta, e quindi dice, magari raccattiamo qualche voto. Questo generale ha pubblicato un libro, è stato venduto, tanto si parla sempre di lui per colpa del sistema mediatico e, ripeto, anche per la connivenza di un sistema politico che sta lì a commentare. Io, se fossi un ministro, mi vergognerei a commentare la dichiarazione del generale Vannacci. Direi: io mi occupo di questo e quest'altro, parlate voi di questa roba qua. Invece le stanno lì a commentare con le battute e battutine. Questa è la politica di oggi. Poi si lamentano dell'astensionismo, si scaldano di più sulla presenza o meno di un nome su un simbolo. Parlo del Partito Democratico, no? Partito Democratico, quelli dei diritti, dei valori, del lavoro, se hanno abolito l'articolo 18, o anche a destra, sulla candidatura del generale Vannacci, rispetto a queste questioni che dovrebbero fargli perdere il sonno ai politici che hanno quantomeno un potere di parola, di fare opinioni con determinate dichiarazioni. Non solo non fanno niente, non propongono sanzioni verso lo Stato terrorista di Israele, non avanzano un negoziato con gli ucraini che muoiono ogni giorno come mosche per trovare una soluzione negoziale nell'interesse in primis di Kiev per quanto riguarda la guerra in Ucraina, no, ma stanno lì a commentare Vannacci. E poi, ripeto, si lamentano dell'astensionismo. Non si lamentano dell'astensionismo, lo ricercano. L'obiettivo è questo: rendere ancora di più, sempre più potente e vantaggioso per loro il voto controllato e il voto di sistema. Grazie a tutti e condividete, non voltatevi dall'altra parte, non voltatevi dall'altra parte, perché almeno coloro che oggi si schierano, che aprono bocca, che dicono quello che va detto, almeno non avranno rimpianti. Io non voglio averci rimpianti. Tra 20 anni qualche ragazzo di 20 anni, che magari oggi è appena nato, non voglio sentirlo dire, non voglio che qualcuno mi possa dire in futuro: ma tu dove stavi quando veniva consumato un genocidio, una pulizia etnica su una striscia che si trova sul nostro stesso mar Mediterraneo? Dove stavi tu? Perché non hai aperto bocca? Perché sei stato zitto? Perché hai parlato del generale Vannacci anziché dire determinate cose importanti? Per questo, e poi perché io non ci dormo la notte, ci perdo il sonno nel vedere, nel sapere che 15.780 bambini sono stati massacrati a poche centinaia di chilometri in linea d'aria dalle coste, non so, siciliane. Non ci dormo di notte, ci perdo il sonno. Grazie a tutti e condividete, e se possibile iscrivetevi al canale YouTube, siamo quasi 260.000 iscritti, tanti. Siamo una bella comunità, stiamo facendo insieme un bel lavoro, e Facebook continua a penalizzare contenuti, soprattutto i contenuti politici e soprattutto, stranamente, alcuni contenuti, ma questo è un altro discorso. Grazie a tutti.